Antonio Vetrano presenta Rumori. Rumori in FM. I need to be myself. Rumori in FM. Musica, notizie, interviste, novità. Antonio Vetrano presenta.
Presenta
Rumori in FM.
Sicuramente scendiamo in un ambito di grande ricercatezza, anche perché non ci troviamo al cospetto di una band particolarmente conosciuta, al contrario, vivono la nicchia che a noi sta tanto a cuore e che attira prevalentemente la nostra attenzione quando si parla di musica indipendente. Si chiamano Who Made Who e sono assolutamente ancora oggi indipendenti, lo continuano ad essere, tant'è vero che il loro materiale non ha mai grande visibilità e non è nemmeno di facile reperibilità, e quindi hanno tutti i crismi per essere considerati a tutti gli effetti una vera band indie. La canzone che vi ho fatto ascoltare è un brano un po' particolare. Intanto è la canzone che apre il loro ultimo album, che si chiama Brighter, che abbiamo attenzionato già più volte all'interno di Rumori in FM, ma questa è una versione particolare. La canzone che lo apre si chiama Inside World ed è la canzone che vi ho fatto ascoltare fino a qualche istante fa, ma questa era una versione diversa, perché l'approccio degli Who Made Who è molto più synth pop, è molto più electro rock, più danzereccio. Questa è una versione sicuramente movimentata, ma un po' più acustica, anche se c'era la batteria suonata manuale, diciamo, non elettronica, e la voce era prestata da John Grant. Sì, John Grant, quello John Grant che noi conosciamo, insomma, grande cantautore di San Francisco con grandissima voce, che viene prestata in tutto e per tutto in questo meraviglioso brano degli Who Made Who, che ne acquista ovviamente ancora di più proprio grazie alla presenza della sua voce molto carismatica, oltre che profonda e molto corposa. Buonasera a tutti, stasera in ritardo totale, ma ci sono delle motivazioni a contorno che non vi sto a raccontare. Normalmente si dice problemi tecnici, ecco, diciamo che abbiamo avuto qualche opportunità tecnica questa sera, pertanto abbiamo qualche minuto di ritardo che non possiamo sicuramente recuperare. Pazienza, vorrà dire che ce ne faremo una ragione. Questo è Rumori in FM, magazine radiofonico di suoni e pensieri provenienti dal mondo del rock indipendente ed alternativo. Dalle nostre parti girano prevalentemente novità e sonorità di nicchia, anche se poi chiaramente di tanto in tanto amiamo abbandonarci a volte al passato, anche se ci piace al contempo anche vivere il nostro presente senza mai dimenticare il futuro all'interno del quale siamo immersi sino ai piedi, anzi sino ai capelli, e non sino ai piedi, sarebbe messa la testa in giù nel al contrario. E questo è Radio Lab 101 in FM. Io sono Antonio Vetrano, non mi ero dimenticato anzi di presentarmi. Ovviamente la nostra scaletta serratissima, come tutte quante le sere, come tutti i lunedì sera, che ci vede protagonisti per 90 minuti, prevede innanzitutto la nostra rubrica di apertura, che è la rubrica Miti e Meteore. Io già vedo dall'altra parte del vetro, attentissima, Alessia, buonasera.
Buonasera.
Stasera tutto più o meno di corsa. Alessia ci dà una mano, anzi devo dire che ecco lei che poi cura la parte bibliografica, la parte delle ricerche, la parte delle curiosità all'interno della rubrica Miti e Meteore, che è una rubrica che abbiamo voluto mettere in piedi anche per giocare soprattutto con musica passata, perché ci dà la possibilità di ascoltare canzoni che avevamo praticamente dimenticato o giù di lì, e poi valutare nel corso di questi confronti pronti one to one chi il mito,
chi emerge come mito, chi invece è la meteora.
Esattamente.
Anche se oggi insomma il risultato sarà un po' diverso dal solito.
Oggi ci stiamo avventurando secondo me in un terreno molto minato, che già potrebbe anche vedere, se ci sta qualcuno dello staff di Radio Lab in ascolto, potremmo anche iniziare a ricevere qualche telefonata minatoria
sulla nostra SMS line
o sulla nostra SMS. Ah ecco, guarda, sei Alessia, io ti ringrazio. Allora ragazzi, noi abbiamo un SMS line e io che dovrei essere il primo a ricordarlo non lo ricordo. E questa è una cosa grave. Devo ricordarvi che abbiamo un SMS con cui ci potete contattare online, cioè immediatamente. Voi prendete la tastiera del telefono, buttate giù due o tre cose, preferibilmente intelligenti se possibile, che parlino di musica. 348-5299-371. Ripeto, 348-5299-371. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che un ascoltatore lunedì scorso mi ha contattato mandandomi un SMS. Ma purtroppo io l'ho letto dopo, me ne sono accorto dopo, e lo vorrei ringraziare. Anche se, ahimè, siccome se devo combinarla la combino grossa, deve essere tutta combinata grossa, ho dimenticato il nome dell'ascoltatore. Allora io ringrazio l'ascoltatore che mandò un SMS lunedì scorso per esprimere un apprezzamento sulla nostra trasmissione. E siccome non era un insulto ed era anche un bel apprezzamento, allora me lo ricordo. Fosse un insulto, avrei serenamente sorvolato in maniera molto diplomatica. Detto questo, Alessia, abbiamo parlato di SMS, immergiamoci immediatamente in Miti e Meteore, che questa sera chi vede come protagonisti?
Vede uno scontro tra titani, cioè tra Damon Albarn e Grant Coxon, entrambi ex membri dei Blur.
Però voglio, ecco, diciamolo, da dopo lo show.
Chiaramente da dopo lo show, ecco. Avventurarci sul territorio Blur sarebbe stato veramente necessitava una monografia, quindi
impossibile. Quindi allora stasera noi abbiamo da una parte il singer, dall'altra parte il guitar man, entrambi nei Blur,
entrambi che però hanno dei progetti che conducono oltre quelli che sono stati, che è stata la carriera Blur.
E allora iniziamo subito con Damon Albarn e i suoi Gorillaz. Questa è There.
It's There. We'll be right back.
Questa è una canzone che oltre a essere iperascoltabile è anche iperballabile, ti porta in una dimensione da dance, in una dimensione da dance floor, ma ti porta anche in una dimensione di cartoons, perché i Gorillaz effettivamente sono una band di cartoons.
Sono una band virtuale.
Esattamente, però i suoni e le canzoni sono molto
sono
reali.
Molto reali.
E sono molto geniali, tra le altre cose.
E sono praticamente un parto della mente di Damon Albarn, perché lui fonda i Gorillaz nel 98, tra l'altro, quando ancora i Blur effettivamente erano attivi.
Esatto.
D'altra parte anche il suo amichetto Graham Coxon non è che fece qualcosa di diverso. Anche lui si è fatto 3 album da solista mentre i Blur erano ancora, insomma, uniti. Per cui, insomma, entrambi si dedicavano a progetti paralleli anche al di fuori dei Blur. E quindi qua siamo nel 2005. Abbiamo ascoltato Derek, che tratta da Demon Days, il secondo album dei Gorillaz, che hanno all'attivo 3 album, anche se quest'anno Albarn ha annunciato che i Gorillaz sono praticamente finiti, perché lui ha fondato...
No, non è vero, non mi puoi dire questo, me lo dici così, non lo sapevo.
Non volevo spezzarti il cuore,
no,
però...
Hanno fatto Do Ya Thing quest'estate, era bellissima.
Eh sì, ma lui guarda, ha rilasciato questa dichiarazione. Gli pare che il progetto Gorillaz si sia concluso, a meno che non riesca a superare le divergenze con Jamie Euler, che è appunto il fumettista con cui lui ha creato i personaggi,
sì.
Questi 4 immaginari cantanti e componenti della band Gorillaz, che in realtà sono una band virtuale, come dicevamo prima. Lui però si è detto molto disponibile a superare tali divergenze, per cui chissà che Euler non ci ripensi e che i Gorillaz possano partorire anche un quarto
Alessia
lavoro.
Questa è una brutta notizia di cui ti potrei ritenere personalmente responsabile. Cioè, mi stai dando una brutta notizia, quindi
sì,
ero convinto,
sono solo l'ambasciatore.
Io ero convinto che loro fossero ancora nel pieno della, perché Do Ya Thing mi aveva dato la sensazione di una band in procinto di pubblicare un nuovo album, perché peraltro il brano è bellissimo, usato per uno spot, tra l'altra cosa, credo l'hai visto, insomma, una cosa comunque commerciale molto di punta.
Beh, magari, insomma, ne prendo atto.
Vabbè, andiamo avanti, va bene, ok. La prima notizia brutta me l'hai data, andiamo avanti.
Gorillaz, che parliamo di band virtuale, e in quanto band virtuale sono anche beccati un bel premio, un bel ingresso nel Guinness dei primati, perché quando loro pubblicano il celeberrimo singolo Clint Eastwood, che è proprio stato il primissimo, quello che ha introdotto i Gorillaz sul mercato e anche nel mondo, che poi faceva parte dell'album del 2001, appunto, loro non solo vendono 6 milioni di copie e vincono pure questo premio, questo primato, per essere la band virtuale che in assoluto ha venduto più di tutto, anche perché poi credo che le band virtuali poi forse non siano così tanto diffuse, quindi gli piace vincere facile, in fondo. Chiaramente Gorillaz, ci è bastato ascoltarli per renderci conto che hanno delle sonorità completamente diverse da Britpop a cui ci avevano abituati i Blur. Infatti sperimentano tantissimo anche mischiandosi con rap, con l'hip hop. Questa aveva anche delle tendenze abbastanza pop.
In Do Ya Thing c'è James Murphy degli SCD Sound System, che gli fa pure i controcorretti, che non l'abbiamo ascoltata questa sera, non la metteremo, ecco, promesso. Cioè, però voglio dire, mi piange ancora il cuore, mi sta sanguinando il cuore, quindi, vabbè.
Dai, possiamo sperare che superino queste divergenze, magari ci spunta il quarto.
Se dobbiamo andare in ordine di priorità, io preferirei che i Blur uscissero con
un
loro nuovo album. Anche quello è un terreno minato, non si riesce a capire.
Perché sì, tecnicamente, facciamo le virgolette con le dita, c'è stata questa reunion nel 2008, ma all'atto pratico, a parte fare la coreografia per le Olimpiadi e fare qualche singolo sparso qua e là, non c'è il progetto concreto di nessun album. E lì c'è lo zampino di Graham, è lui che non vuole tornare all'ovile.
Il malato della band, secondo me, è proprio lui. Si è fatto viene in mente le fisime da indie snob, e credo che queste le stia pagando tutta la band con molta probabilità. Comunque non usciamo dal seminato, continuiamo,
non usciamo dal seminato,
ma è inevitabile, con Albarn e Coxon è automatico.
Non usciamo dal seminato e passiamo a un altro progetto interessantissimo, sempre di Damon Albarn. Sono, in realtà non ha nome, però lo potremmo chiamare come loro hanno chiamato l'album, e cioè The Good, The Bad and The Queen. 2007, un supergruppo. Tu sai quanto io amo i supergruppi che radunano il meglio di ogni band presente, e in questo non sono da meno, perché c'è Paul Simonon, il bassista dei Clash, e il basso si sente tantissimo. Infatti la canzone che ascolteremo dopo è davvero stata studiata apposta per farvelo sentire. E poi c'è Simon Tong, che è stato per un breve tempo alle chitarre, alla tastiera, nei Verve. È un famosissimo musicista britannico di origine nigeriana, che magari qui è poco noto, però Tony Allen lì veramente se la cava bene, molto forte. E quindi producono quest'album che, nonostante non sia stato particolarmente pubblicizzato e neanche tanto mandato in radio, riesce ad arrivare secondo nelle classifiche inglesi, a testimonianza proprio del fatto che è un lavoro molto valido, e forse anche perché i nomi che ci stanno dietro
sono nomi importanti
e soprattutto di persone molto brave e molto competenti.
Ma Simon hanno comunque un altro di quei nomi che apre tante porte. Poi sono un altro, se non ricordo male, i due, sia Albarn che Simon, si sono conosciuti perché entrambi frequentavano Notting Hill, la zona di Notting Hill a Londra. Cioè, è la stessa del film, quello lì.
Sì, del film con Julia Roberts.
Però io non voglio pensare a questo. Io voglio solamente pensare che a Notting Hill, per esempio, se ci vai e te ne vai a Notting Hill e scendi Notting Hill Gate, fai 500 metri, poi ti fermi sulla destra, c'è il negozio della Rough Trade, l'originale.
Sì, certo.
Ecco, per esempio, metti mano subito al portafoglio e ti puoi fare del male, come meglio preferisci. E loro si sono incontrati lì, in quella zona.
E tu mi hai dato proprio il là, parlandomi di Notting Hill, per dire un'altra cosa proprio su The Good, The Bad and The Queen. E cioè che è un concept album che parla proprio di Londra. Cioè, come fare una sorta di giro virtuale e parlare proprio dei vari aspetti della città. Io sento proprio degli echi, delle tracce della Cool Britannia, questo movimento stupendo.
Allora, ci immergiamo allora.
E quindi ci ascoltiamo anche questo basso bellissimo.
I'm
tutto il resto è confusione, ma tutto il resto potrebbe anche essere storia, visto che il brano si chiama History Song. Mi sono domandato sempre perché questo titolo. Tu mi riesci a dare una spiegazione, Alessia?
Perché del titolo della canzone o perché
del titolo della... di History Song? Avevo letto qualcosa, ma non lo riesco a ricordare. Hai trovato qualcosa nelle tue ricerche?
No, nella canzone nello specifico no, perché c'era tanto di quel materiale per andare a scavare.
Perché peraltro loro avevano anche molto puntato su questi due, sui singoli che ti sto agitando. Gli ascoltatori non li vedono.
No, però li vedono se guardano
foto.
Su Facebook. C'è un packaging veramente molto bello, esatto, molto curato, che mostra tutti questi edifici disegnati con la china.
Credo che Herculean sia stato il primo dei due, e poi dopo abbiano fatto Kingdom of Doom, e poi sia stato pubblicato l'album. Ora non vorrei... aspetta, te lo dico, vediamo. No, non ricordo. Non ricordo, purtroppo la memoria in questi casi non mi assiste. Però sì, credo che comunque sia stata questa la giusta sequenza. Allora,
e questi erano The Good, Bad and the Queen, che non sono l'ultimo dei progetti di Devon Albar, perché lui è praticamente iper eclettico.
Sì.
Cioè, qui è tornato a fare quelle sonorità comunque alternative rock. Con i Gorillaz se n'era distaccato completamente.
Gorillaz, sì, è proprio un progetto contaminatissimo. Sa più di un progetto quasi ai limiti con la dance, sostanzialmente.
Sì, a volte sì. Ma lui ha anche una carriera da solista, ed anche quella è piuttosto variegata. Perché, ad esempio, nel 2002 va in Mali in una missione umanitaria con l'Oxfam e fa un CD che si chiama Mali Music, ed è chiaramente tutto quanto contaminato dalle sonorità africane, un qualcosa di completamente diverso da quello che ci saremmo mai immaginati ci potesse proporre. Poi nel 2003 c'è questo gioco di parole tra democracy e demo crazy, cioè una raccolta di demos, quindi che fa questo gioco di parole tra la parola democrazia e demo pazzi. Ed infine ultimissime notizie, perché proprio adesso nel 2012 lui è coinvolto nel progetto, un altro supergruppo tra l'altro, che si chiama Rocket Juice and the Moon. Con chi? Con Flea dei Red Hot Chili Peppers, che a quanto pare se li sta girando tutti.
Sempre che prima era con Atoms for Peace.
No, non prima, cioè attualmente. Quindi praticamente Flea si sta giostrando tra tutti questi progetti musicali con tutti questi cantanti britannici, a quanto pare. Insomma, gli piace l'ambiente, cosa possiamo dire? E c'è sempre Tony Allen, che ritrovavamo anche in The Good, The Bad and The Queen, quindi probabilmente l'amicizia e il legame da musicisti è durato fino ad ora. E l'album è uscito proprio nel marzo del 2012, quindi insomma nella prima metà dell'anno.
Secondo me si sentono liberi da ogni condizionamento e gli viene più facile. È più facile, più semplice probabilmente. È come dire che è una scappatella sostanzialmente, no? Cioè, esci dalla routine della band. La band è come fosse un po' una fidanzata, dai.
Sì, è lo stesso discorso che facevamo un po' nella scorsa puntata riguardo a questi progetti che hanno una scadenza, il modo di approcciarvisi e di viverlo e di non entrare in quella routine che a volte ammazza, no? Come nella vita quotidiana, così probabilmente nel business musicale. E questo era Damon Albarn, che forse ha sempre goduto innanzitutto della leadership nella band in quanto frontman, forse era anche un po' il belloccio e lo sappiamo, ha fatto strage di cuori, stava con Justin Frischman e l'abbiamo detto diverse volte, e c'è stata sempre un po' questa rivalità tra lui e Coxon. Infatti quando si sono rotti nel 2000, quando insomma si sono
separati
nel 2002, è stato proprio a causa di una lite che si dice sia scaturita proprio tra Coxon ed Albarn, e per questa ragione lui se ne andà, Coxon appunto è stato il motivo dello scioglimento, è andato via dai Blur decretandone lo scioglimento. Tra l'altro lui al tempo aveva dei problemi di alcolismo che ora a quanto pare ha risolto. D'altra parte, se non li avesse risolti non credo sarebbe riuscito, stiamo parlando di Grant Coxon, a fare ben 8 album da solista in tutti questi anni.
Sì, ma Coxon ha sempre rappresentato comunque l'anima più, tra virgolette, più intellettuale, più meno contaminata e meno disposta alla logica del compromesso che viene fuori quando tu inizi a contaminare i suoni, perché se tu contamini i suoni devi entrare in una logica di compromesso, cioè metti dentro la dance, metti dentro elementi di hip hop, a quel punto stai snaturando un progetto, cosa che tutti sono in grado di concepire a livello mentale.
Infatti sono certa che lui pensa di Albarn che abbia totalmente rinnegato le proprie radici.
Assolutamente.
D'altra parte però di Albarn si può dire che è un musicista che riesce a cavarsela in più generi, quindi un po' la verità sta in mezzo forse.
Esattamente.
Ma ci siamo indirizzati adesso verso Grant Coxon, il nostro secondo personaggio della serata, e quindi come dicevamo la sua carriera non è eclettica quanto quella di Damon Albarn. Albarn, lui praticamente fa questi 8 album solista, e le uniche collaborazioni extra sono soltanto dei remix, insomma cose abbastanza sparute e varie, non degne di nota. Invece gli album sono 8, e come anche anticipavamo, i primi 3 di questi 8 sono stati prodotti, realizzati proprio quando ancora erano i Blur. Infatti il primo è del 98, The Sky Is To High, tra poco ascolteremo una canzone proprio tratta da quest'album. Poi c'è The Golden D del 2000 e Crossed on Blood 3 del 2001. C'è tutta questa sequela di album dove lui è rimasto abbastanza fedele a se stesso. Una delle caratteristiche di Coxon è che fa tutto da sé, è un uomo veramente dai mille talenti, oltre ad essere tra l'altro un artista, perché lui si è fatto pure le cover, quindi se vogliamo tornare un po' in quel mood da Cover Investigation, diciamo anche questo. Lui tutti e 8 gli album si è prodotto con la sua etichetta, tra l'altro la Transcopic, e pure le cover si è realizzato, perché è un pittore. E non solo questo, se le ha anche suonate, quindi lui se le canta, lui se le disegna e lui se le suona.
Fa tutto lui.
Lui è un polistrumentista dotatissimo, e nell'ambiente tra l'altro è veramente ben considerato, al punto che Johnny Greenwood, che è un mito per me ma penso per molte altre persone, quindi musicista eccezionale dei Radio, componente dei Radio, anche lì polistrumentista, in mille occasioni ha fatto i complimenti pubblicamente alla qualità, alla tecnica di Coxon. Nonché la Fender gli ha dedicato una chitarra, una Telecaster che si chiama proprio Grand Coxon Telecaster. Quindi come sai, come le famose attrici e modelle hanno la borsetta dedicata a loro, i musicisti hanno la chitarra dedicata dalla Fender.
Evidentemente vuol dire che è uno che ha manipolato tanti suoni, e quindi le hanno fatta come la voleva lui, probabilmente.
E quindi questi 8 album se li è suonati tutti quanti da solo. Quindi tra l'altro apprezzato anche dai fratelli Gallagher, che ai tempi erano un po' rivali Debel, quindi insomma questo essere stato rivalutato in seguito indica un segno di
ma
grande stima.
A questo
stima.
Punto quindi, se dovessimo tirare un po' le somme di questo nostro ragionamento,
io tirando le somme, io vorrei fare le direi in questa maniera. Albarn è aiutato nella sua notorietà dal fatto che innanzitutto è molto più espansivo, a differenza di Coxon, che un po' se ne frega della notorietà, non gli piacciono gli eventi mondani, sta sempre al chiuso, non si pubblicizza. È stato anche aiutato Albarn dal fatto che ha spaziato in vari generi, per cui se un fan non lo piglio in quello, lo piglio in quell'altro. È stato forse più bravo a gestirsi all'interno dell'ambiente, ma a livello qualitativo io li metterei esattamente sullo stesso piano, per cui per questo la puntata di oggi di Miti o Meteora era un po' atipica.
In realtà è Miti e Miti. Miti e Miti. Li continuano,
certo,
a ricordare entrambi.
Nel confronto forse ci perde un po' Coxon, ma non per un motivo di qualità, più che altro per un motivo di mercato, probabilmente.
Beh sì, perché comunque la scelta di Coxon è sicuramente una scelta più integrale. Più integralista, scusate il termine, più integralista. E se dovessimo consigliare a un giovane ascoltatore che è un po' interessato, un po' così stuzzicato, decidesse di andare a approfondire qualcosa, su cosa ci muove? Tu cosa consiglieresti?
Ma io direi di andare a provare l'album più recente, che si chiama A plus E, che è praticamente l'ultima del 2012. È stato pubblicato proprio qualche mese fa, giusto per mantenersi un po' a contatto con le correnti più recenti.
E se tu dovessi consigliare di scegliere, lui può scegliere tra Graham Coxon e l'ultimo dei Gorillaz, cosa gli
consigli? No vabbè, a quel punto preferirei Gorillaz, però di Albarn amo particolarmente The Good, The Bad and The Queen. Quello è veramente per me il meglio che abbiamo proposto questa sera, ma chiaramente una scelta personale.
Allora,
poi ho avuto un po' un debole quando ero più piccola per Albarn, ma questo lo mettiamo tra parentesi, non facciamo che ci influenzi.
No, perché sennò poi diventa
no,
quasi...
No, abbiamo cercato di essere il più obiettivi possibile.
Allora, quindi tu al nostro ipotetico ascoltatore consiglierai The Good, The Bad and The Queen.
Prenditi questo super gruppo, ascoltatelo un paio di volte.
Io gli consiglio di ascoltarsi Gorillaz, l'ultimo disco, perché comunque ha delle tematiche anche ambientali che non sono niente male, perché nella copertina c'è l'isola della spazzatura, che peraltro è
Plastic
l'isola...
Beach si chiama
Plastic
l'album.
Beach,
infatti,
esatto.
Quindi...
Esiste veramente quest'isola? È una vera e propria isola, ma grandissima, che si è creata con le correnti che hanno concentrato
insieme tutti questi rifiuti.
La mondezza galleggiante che buttiamo nel mare, abbiamo buttato nel corso di anni, e c'è è un enorme isolotto tutto di spazzatura. Pensa che schifo. E credo che sia tra l'Australia e l'America del Sud. Ora non so se quanto poi effettivamente questa cosa esista ancora.
Ti ricordi quell'opera di Cristo che aveva impacchettato nel cielo, fanno un'isola? Ecco, questo invece si è creata davvero un'isola di cielo.
L'abbiamo creata noi con tutte quante le mondezze. E lui ha costruito, diciamo, un album partendo da questa concettualità, che poi ovviamente si è tradotta in canzoni molto dedicate
all'ambiente. Quindi quando il sociale, insomma, incontra la musica, si creano.
Beh, comunque stiamo parlando di due grandi testi,
veramente.
E di due grandi personalità.
Magari allora consigliamo di andarsele a prendere tutte e due. Nel frattempo, dai, noi ascoltiamo un brano tratto dal primo album di Grant Coxon, quindi fa ancora parte dell'era Blur, ma non è un album, una canzone dei Blur.
Ok, That's All I Wanna Do, lui è Grant Coxon e ci ritroviamo subito dopo per i saluti con Mite e Meteore. Assolutamente sonica questa canzone, ne parlavamo fuori diretta, Alessia. Quanto di più sonico ci possa essere. Del resto, se guardiamo anche l'epoca della registrazione e della pubblicazione di questo album, 98, beh, ci avviciniamo tantissimo un po' all'ondata noise, Sonic Youth, insomma, tutto un po' tutto quel concept che girava tanto all'epoca, sia in Europa che negli States. That's All I Wanna Do mi fa pensare anche un po' ai Dinosaur Junior, sai? Tantissimo. Comunque,
beh, anche Grant Coxon nel suo piccolo ha avuto le sue sperimentazioni, magari non eclatanti come quelle che ha fatto Alban saltando da un genere all'altro.
Io una volta lessi un'intervista con lui, e lui tra i suoi generi musicali comunque riportava comunque tantissimo la corrente new wave newyorkese, ma addirittura aveva anche degli ascolti che sfociavano nel post rock di Louisville, insomma, cose per cui magari personalmente magari non sono mai stato granché attratto.
La scena di Louisville magari non è una delle più note,
insomma, quel mondo lì un po' il mondo slintiano non mi ha mai particolarmente affascinato, pur avendone comunque seguito un po' le evoluzioni e la storia, però quell'utilizzo, insomma, quella forma canzone mi ha stancato quasi subito, e lui invece ne era molto affascinato ed era proprio l'anima probabilmente più più ostica all'interno del bel. Credo che poi questo sia stata alla lunga la causa.
La cosa dello scioglimento.
Dello scioglimento.
Scioglimento che poi dobbiamo chiarirla un po' questa cosa, perché nel 2008 a quanto pare c'è stata una reunion, ma questa reunion non ha poi partorito granché in effetti, per cui anche se adesso non risultano effettivamente disbanded, come dicono, cioè non risulta come una band che ormai si è rotta, si è sfasciata, in realtà non è che ci siano tante buone aspettative per il futuro, non stanno producendo nessun album. È sempre Damon Albarn, che è un po' il pacifista della situazione, sempre disposto ad accogliere nuovi e vecchi progetti purché gli altri membri siano d'accordo e siano in pace con se stessi e con gli altri, appunto ha affermato che non avrebbe nulla in contrario nel riunire Blair. Sempre c'è però la parentesi Graham, che è un'incognita, un punto interrogativo, quindi anche questo è un...
Va bene Alessia, noi siamo arrivati al termine per questa sera, Meteore finisce qua, ci siamo un po' dilungati, però i nomine mi sembravano comunque meritassero questo tipo di... E poi siamo partiti con un po' di ritardo, ma insomma ci sta tutto. Quindi noi ritorniamo
lunedì,
tu ritorni,
io ritorno lunedì prossimo, lunedì,
ma anch'io ritorno lunedì prossimo, cioè ritorniamo con Meteore e Meteore, ma ritorniamo con Nuvoli FM. Tu invece ritorni molte volte in radio, nel senso che sei presente all'interno di tante trasmissioni della programmazione di Radio Lab, ovviamente come sempre, come duopo. Noi non sappiamo mai cosa succederà,
di cosa parleremo la
prossima lunedì prossimo, dal momento che lo decidiamo normalmente qualche giorno prima e poi approfondiremo, ma idee ne vengono sempre tante.
Ne abbiamo veramente tante,
secondo me troppe, è vero. Comunque, allora direi di chiudere con l'ultima canzone dedicata a questi due grandi artisti, pescando nuovamente da The Good, The Bad
che abbiamo
The
tanto decantato, per cui ci ascoltiamo singolo Hercules, il singolo che hai anticipato proprio l'uscita dell'album.
Ti ringrazio Alessia,
grazie,
ci ritroviamo lunedì prossimo.
Lunedì.
Ciao.
Ciao.
FM.
More than music.
Breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning. And we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, and nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive.
So much better together.
l'artista a cui siamo profondamente legati, Patrick Wolf, è un artista canadese, è un artista che ha una lunga discografia alle spalle, proprio per questo motivo onde evitare i soliti problemi con la memoria. Non sto qui a dilungarmi dicendovi quanti album ha fatto, vi posso semplicemente consigliare di approfondirlo, posso darvi l'input, perché è uno di quegli artisti che merita. Tra le altre cose, è uno di quelli che ha lanciato l'iniziativa dell'azionariato popolare, cioè tu paghi per sostenere le sue attività di registrazione e di composizione e poi lui ti manda a casa una copia del CD appena pubblicato. Nell'ambito delle sue ultime produzioni discografiche, Patrick Wolf decide improvvisamente di iniziare a pubblicare non solamente album come aveva fatto fino al 2011 con Lupercalia, che per noi resta comunque l'ultimo album in studio. Dopodiché c'è stato un attimo di silenzio e la pubblicazione di due EP uno dopo l'altro. Uno si chiama Brumalia EP, da cui ho fatto ascoltare questa Together, che è un brano splendido ed è un inedito, del resto come le sette canzoni che sono in esso incluse. È uno di quei cadeau che secondo me completano l'immagine che si ha di un artista, peraltro eclettico, a volte gioioso, a volte dense, a volte cupo, a volte crepuscolare, come potrebbe essere appunto Patrick Wolf. Subito dopo viene fuori Archive, che è un EP, anche questo con quattro brani nel 2012, che però riprende l'ultima sua fatica su disco, ed è un doppio CD con brani prettamente acustici, quindi riprende le sue stesse canzoni e le ripropone in versione acustica. Si chiama Sun Dark and River Light. Ora, per coloro, per voi che magari avrete già approcciato con Patrick Wolf, sicuramente sarà una lieta sorpresa riscoprire alcune canzoni rilette in altra chiave. Questo lo rende ancora più interessante. Ovviamente la chiave fondamentale è quella della versione acustica e non particolarmente coinvolgente come poteva essere all'interno dell'album. Questo io non posso fare altro che consigliarvelo. Completa ancora una volta, come dicevo poco fino a qualche istante fa, l'immagine che si ha di Patrick Wolf. Immediatamente prima, a proposito di grandi personalità, quindi con grande carisma, con la capacità di concentrare sull'artista la propria attenzione, ovviamente non poteva mancare Nick Cave. Anzi, la nostra analisi partiva proprio da Nick Cave, perché è arrivato l'ultimo singolo, We Know Who You Are. Anche in questo caso sarebbe assurdo perdersi nei meandri della discografia di Nick Cave, che è immensa. È un artista australiano che insieme ai suoi Bad Seeds da circa 20 anni continua a produrre musica di altissimo profilo. Ora, il sottoscritto non è probabilmente la persona migliore e più indicata per parlare di Nick Cave, anche perché non sono proprio un estimatore al 100%, però ci sono dei momenti nella discografia di Nick Cave che ho reputato e ho rilevato interessanti. E siccome comunque Rumori in FM, lo dico sempre, è un programma di presentazione delle novità discografiche, se non altro per una questione di diritto, diciamo, di informazione, mi sembrava comunque corretto farvi ascoltare il suo nuovo singolo. L'album di Nick Cave, pensate, uscirà nel febbraio del 2013. Il singolo che abbiamo ascoltato è un'anteprima, e per quel motivo ho avuto voglia di sottolinearlo immediatamente. Push the Sky Away si chiamerà l'album, verrà pubblicato nel febbraio nel 2013, e questo singolo, già se non sbaglio, è anche abbastanza disponibile. Mentre invece la prima canzone di questa ultima terzina, raffiata alle Electro Lane, album del 2007, anche in questo caso si va avanti ma non bisogna mai dimenticare da dove si viene, si va avanti ma è giusto comunque di tanto in tanto ripescare qualcosa, se non altro per rinfrescare un po' la memoria. Questo è un disco che abbiamo apprezzato tanto al tempo, è un disco di qualche annetto fa, dicevo del 2007, si chiama No Shout No Calls, il brano era Tram 21. Detto questo, non posso fare altro che dirvi che questo è Rumori in FM. Noi andiamo in onda una volta alla settimana, ogni lunedì dalle 19.30 alle 21. Questa è Radio Lab e io sono Antonio Vetrano. We'll be right back.
ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
FM, more than music.
Cattolica.
lui si chiama Alessandro Raina, è il cantante degli Amor Fu, ma è anche stato qualche anno fa, per una breve parentesi, cantante anche dei Giardini di Mirò, ed è un artista completo, ed è un artista in grado di regalare grandi emozioni con la sua voce. Gli Amor Fu arrivano a un nuovo disco a cui noi colpevolmente arriviamo con un certo ritardo. L'album si chiama 100 giorni da oggi, il brano che vi ho proposto si intitolava Vero, ed è un vero e proprio percorso emozionale tra sonorità che spaziano dall'elettronica contaminata, chiaramente con un cantante in italiano, sino a sfiorare sentieri forse un po' più rassicuranti di new wave e dintorni. Insomma, un disco bellissimo che andrebbe ascoltato tutto di un fiato, addirittura più e più volte. Immediatamente prima invece Reptile Youth, che già abbiamo introdotto all'interno della playlist di Rumori in FM da qualche settimana a questa parte. Loro sono di origine danese e hanno una produzione dietro molto importante, molto interessante. Pubblicano questo disco omonimo, ovviamente indirizzato, pensato e strutturato per arrivare al dance floor. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, a parte che sono un duo e hanno un sound molto completo, molto, molto prodotto, molto concepito per essere ballato, come Speed Dance, che è il brano che vi ho proposto. Ma non è l'unica canzone bella di questo album, che ha una copertina che già la dice lunga, tutta nera con un disegno geometrico in cover principale, e poi tanti altri disegni, tutti quanti, sono tutte figure geometriche, quadrati, rombi. In ogni caso lasciano proprio intendere una produzione ben mirata, ben diretta, che non lascia adito a dubbi. In alcuni frangenti si toccano sonorità sicuramente già ascoltate, come potrebbero essere quelle dei Rapture, gruppo della scena electro rock newyorkese, giusto per citarvi un nome. Ma in ogni caso ciò che poi ritorna alla lunga ovviamente è sempre quell'alone di new wave, di proto new wave anni 80, di cui comunque difficilmente band di questo tipo riusciranno mai a liberarsi, anche perché c'è stato qualcuno che appunto qualche decennio fa ha detto davvero tanto in materia. Ancora prima invece i Fake Blood, anche questi già identificati, già agganciati all'interno della nostra playlist, ma lì siamo partiti qualche settimana fa con il singolo che si chiamava Yes No, che poi è quello che apre questo album, il cui titolo è Cells. Fake Blood è il moniker di un DJ, di un produttore, insomma uno di quegli uomini che sta dietro i cursori, i potenziometri, manipola, insomma, manipola i suoni, e ha anche fatto una serie di remix, per esempio ha remixato qualcosina anche di Hot Chip, insomma tanti nomi all'interno della scena indie electro, però internazionale. Ora esce con questo suo album, il brano che vi ho proposto si chiamava Soft Machine. Ora è un disco chiaramente che va preso un po' con le molle, soprattutto i puristi dell'indie probabilmente inizierebbero a storcere un po' il muso, come anche è vero che forse chi è che ascolta musica elettronica in maniera totale probabilmente anche lì avrebbe qualcosa da ridire. Ritengo che se sei abbondantemente contaminato e ti piacciono esperienze trasversali, probabilmente l'album dei Fake Blood potrebbe soddisfare appieno la tua curiosità e vedere fino a che punto si riescono a spingere le commissioni tra i generi. Soft Machine e London soprattutto sono le canzoni che vi consiglio. 50 minuti dopo le 20 siamo arrivati in addirittura d'arrivo, e il tempo è sempre troppo poco secondo me, e quindi bisogna sempre fare in modo di correre. Trying to find a place to call our home.
ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Resto piuttosto interdetto, no? Se non altro perché è uno di quei gruppi che un po' ti lascia un minimo di confusione in testa, nel senso che senti la voce sognante e pensi subito a qualcosa di dream pop, poi senti questa chitarra in sottofondo e pensi boh, sono i Dinosaur Jr. Semplicemente una sorta di ennesima riedizione di un cliché piuttosto shoegaze che bene o male conosciamo. Poi il termine shoegaze è attuale, in realtà è questo indie, basta dare un'ulteriore classificazione un po' complicato. Possiamo deragliare tra una ipotesi di dream pop e dall'altra parte una sorta appunto di shoegaze. Loro si chiamano Melody's Echo Chamber e si parla già di disco dell'anno, si parla di esordio di livello sublime. Perché? Perché comunque il chitarrista è quel Kevin Parker dei Tame Impala, che tanto stanno facendo parlare di sé in quest'ultimo periodo. Sono andati al secondo album addirittura i Tame Impala. I Tame Impala invece hanno un approccio probabilmente un po' più prog, chitarristico, che però ha suscitato grande emozione nella stampa e nella critica. Io non sono sicuramente nelle condizioni di parlarvene perché non mi piacciono, e quindi lo dico apertamente. Però quando ho ascoltato i Melody's Echo Chamber, al contrario, ho avuto una buona vibrazione. Lei ha una voce spettacolare, splendida ed è francese. La canzone che vi ho proposto era quella che lo apriva, si intitolava I Follow You, mentre invece immediatamente prima forse saremo nell'ambito di qualcosa un po' più stereotipata, ma chi se ne frega, perché abbiamo ascoltato un brano estratto dal nuovo album dei Born Blonde che si chiama What the Desert Taught You. Allora, i Born Blonde li abbiamo incontrati qualche mese fa all'interno della playlist di Rumori in FM, allorché pubblicarono un primo singolo che si chiamava Freddy Obliss e Solar, entrambe in questo album che viene pubblicato per un'etichetta discografica indipendente, ovviamente britannica, loro sono londinesi e insomma riprendono tanta roba, c'è tanta roba all'interno del loro suono, c'è questo suono molto molto 90s, c'è questa psichedelia che ricorda un po' i Verve e i Charlatans, e quindi I Just Wanna Be era il brano che vi ho proposto, estratto da questo disco. Noi siamo arrivati praticamente al termine, il tempo vola quando si ascolta buona musica, e devo dire che tutto sommato, se riguardo la playlist di questa sera, di cose interessanti ce ne stanno davvero parecchie, insomma, prescindendo poi da chi ve le ha proposte. Un'ultima canzone, e ovviamente l'invito a ripresentarvi all'ascolto di Radiolab non lunedì prossimo, sarebbe bastata una settimana senza nemmeno prenderci in considerazione, no, l'invito a memorizzare questa stazione radiofonica all'interno delle memorie della vostra radiolina, perché quando noi poi finiremo partirà una diffusione molto bella che vi terrà compagnia nelle rimanenti 18 ore che ci separano tra un giorno di programmazione e un altro, dal momento che Radiolab va in onda in diretta per 6 ore al giorno e le rimanenti 18 le dedica alla diffusione. Radiolab esiste grazie alla collaborazione e al supporto del gruppo Radio Amore, che mette a disposizione la frequenza, del Centro Culture Contemporanee Zoo, che mette a disposizione i locali da dove noi vi stiamo parlando in questo momento, grazie alla testata giornalistica Blue Media e grazie al lavoro di oltre 50 volontari che si spendono per tenere in piedi questo progetto a base di musica e cultura. Rumori in FM è una delle trasmissioni della fascia serale, ritornerà lunedì prossimo. Antonio Vetrano vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. In CD One nel deck c'è uno dei dischi, dei miei dischi preferiti, delle mie band preferite, ripresi dal vivo, un live a Brooklyn nel 2009. Stiamo parlando dei Mogwai. Vi lascio con Haunted by a Freak. Spegnete la luce, accendete una candela e iniziate a sognare. Rumori FM finisce qua, il sogno invece potrebbe iniziare da qua.
Rumori in FM. Avete ascoltato Rumori in FM. Musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.